tra il 99 e il 2000 io ho fatto la produzione al Teatro di Roma quando il direttore era Mario Martone, insomma, e in quel periodo, mentre facevamo questa produzione che è La fine del mondo, Mario mi ha parlato di un libro che era appena uscito da Alessandro Portelli, e questo libro di Alessandro Portelli è L'ordine è già stato eseguito, un testo che Portelli ha scritto mettendo insieme circa 200 interviste di persone che raccontavano dell'azione partigiana di Riviera Sella e dell'eccidio delle fosse ardeatine che c'è stato il giorno immediatamente successivo. E io già avevo incominciato a lavorare sui racconti di guerra già dal 98-99 facendo interviste, però questo libro in realtà, come posso dire, formula un'idea della memoria completamente diversa rispetto a quella anche istituzionale, non so, insomma, propagandistica in qualche maniera imbalsamata a cui ci hanno abituato in questi ultimi anni. Cioè un'idea della memoria non come un fatto collettivo, insomma, bensì come una questione individuale. La memoria non è quello che ricorda una nazione, uno stato, una comunità, perché gli stati, le nazioni, le comunità non sono persone, non hanno un cervello, non hanno gambe, braccia, orecchie, testa, capelli, naso e niente di quanto riguarda la vita dell'individuo. Gli individui individualmente ricordano e poi possono mettere a disposizione questa loro memoria personale, parziale, spesso sbagliata, complessa, la possono mettere a disposizione. Però per raccontare una storia o lavoriamo sui documenti d'archivio e quindi sui numeri, sui dati, su quello che molto spesso ci è stato comunicato appunto dalle istituzioni, dal potere, oppure cerchiamo di lavorare sulle storie individuali e quelle in qualche maniera sono più concrete, però più contraddittorie e complesse. E io ho cercato di fare questo partendo dal libro di Sandro Portelli per raccontare una storia che complessa lo era nel 44 e tanto più complessa è oggi.
Rispetto al libro di Alessandro Portelli, che come dicevi è una raccolta di interviste, ecco, tu come poi hai fatto diventare questa materia drammaturgica, materia per il teatro?
Diciamo che più o meno è rimasta un po' come era nel libro, non tanto nelle storie che venivano raccontate nel libro quanto nell'impostazione. Cioè io racconto una storia in prima persona e citando tutta una serie di storie che stanno nel libro e non solo, però racconto in prima persona, appunto, sempre per dire che la memoria è una questione individuale e chi racconta la propria memoria, anche se poi è la memoria di altri racconti e non una memoria di qualcosa che si è visto, a cui si è partecipato direttamente. Però la memoria implica questa responsabilità. Quando qualcuno monta su un piedistallo e dice noi italiani, oppure noi giovani, o noi cristiani, o quant'altro, in realtà fa un atto terribile, cioè parla a nome di persone che non gli hanno dato nessuna delega. Per cui ecco, la responsabilità dell'attore teatrale è anche questa, cioè parlare a proprio nome e non a nome degli altri.
Il libro di Alessandro Portelli si intitola L'ordine è già stato eseguito, il tuo spettacolo Radio Clandestina.
L'ordine è già stato eseguito è l'ultima frase del comunicato che i tedeschi hanno emanato all'indomani dell'eccidio delle fosse ardeatine, nel senso che per molti anni e per molte persone ancora oggi è così, c'è l'idea, insomma, legata a una grande menzogna, cioè che dopo l'azione partigiana di Riviera Sella a Roma, nella quale morirono 33 tedeschi, in realtà 32, poi il 33esimo morì all'ospedale, e c'è la vulgata per la quale i tedeschi fecero dei bandi, misero dei manifesti per tutta la città, nei quali i bandi si diceva che se i partigiani colpevoli di quell'azione, di quell'atto terroristico, diciamo, se fossero presentati, loro tedeschi non avrebbero ucciso nessuno. E questa vulgata dice che i partigiani lessero i bandi e non si presentarono, e quindi i tedeschi per legge di guerra si sentirono, diciamo, ebbero la possibilità di uccidere quelle persone nelle fosse ardeatine. Tutto questo ovviamente non è vero, è una leggenda in qualche maniera anche alimentata dall'osservatore romano in quel periodo, insomma, dalla Chiesa, e oltre che ovviamente dai nazifascisti che occupavano l'Italia. E la realtà è che l'azione partigiana di Riviera Sella era una delle tante azioni che i partigiani, come parte dell'esercito di liberazione nazionale, avevano fatto nella città e non solo, e che non era la prima, non sarebbe stata l'ultima. che i bandi non esistono e che l'unica comunicazione venne fatta dai tedeschi fu appunto all'indomani dell'eccidio, attraverso un'agenzia, diciamo un'ANSA diremmo oggi, al tempo si chiamava Agenzia Stefani, che termina dicendo appunto l'ordine è già stato eseguito, come per sottolineare che se qualcuno lo venne a sapere dell'eccidio fosse Bernardino, venne a sapere dopo e non prima. Il titolo invece Radio Clandestina nel mio spettacolo è più legato ad un'altra cosa, cioè al fatto che queste storie, che questa storia è rimasta per tanto tempo una storia non raccontata. A Roma sono due i grandi eventi della Seconda Guerra Mondiale, uno è il bombardamento di San Lorenzo e l'altro è l'eccidio delle fosse ardeatine. Ma il bombardamento di San Lorenzo è stato visibile a tutti, nel momento stesso in cui la città veniva bombardata, già tutti raccontavano quello che stava accadendo. L'eccidio delle fosse ardeatine no, è una cosa fatta di nascosto, in maniera appunto segreta, per cui che cosa successe davvero il 24 marzo nelle cave lungo la via Ardeatina l'abbiamo saputo realmente solamente diversi mesi dopo. Per questo a me interessava sottolineare più il fatto che questa era una storia nascosta piuttosto che ciò che abbiamo saputo poi nel tempo.
Hai usato questo, diciamo, espediente drammaturgico del flashback.
Questo nel libro non c'è, perché il libro non è un racconto di finzione. A me serviva qualcosa per poter raccontare in prima persona, mentre nel libro questo non accade ovviamente. Il libro è un insieme di interviste e queste interviste sono legate insieme da un discorso che Sandro Portelli fa, però non come narratore, lo fa diciamo come scrittore, come saggista lo fa questo discorso. A me invece serviva parlare in prima persona, e per parlare in prima persona non potevo parlare in prima persona raccontando gli eventi del 43-44, addirittura parlare dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento. Mi serviva qualcosa o qualcuno che mi portasse a raccontare quella storia, cioè a dire io quella storia la conosco. E quindi c'è questa donna, questa bassetta, questa signora anziana che viene da me, e non sa bene io come personaggio chi sia realmente, e mi chiede di leggerli alcuni cartelli che stanno attaccati su un muro, perché lei cerca una casa in affitto. E mentre gli racconto, mentre parliamo di questa casa in affitto, io incomincio a raccontare del passato, ma pure per il passato io ho bisogno di un altro personaggio legato a me personalmente, non al libro o a Sandro Portelli. Questo personaggio è mio nonno che lavorava in un cinema, il cinema Iris, che sta sulla via Nomentana, all'altezza della Porta Pia a Roma, e che in quegli anni insomma lui che quelle vicende le ha vissute, per cui mi è servita diciamo una doppia invenzione rispetto alla storia, agli avvenimenti così come realmente sono accaduti e alle memorie che Alessandro Portelli ha raccolto. Mi serviva appunto per poter raccontare in prima persona il presente, e quindi la donna anziana che viene a chiedere della casa in affitto, e il passato, ovvero sia mio nonno che ha vissuto nel 1943-44 a Roma. Tutti i miei spettacoli sono così, nel senso che cerco di togliere dallo spettacolo quello che non è indispensabile per lo spettacolo. Se non serve un cavallo, un elefante in scena, un'orchestra che suona, un corpo da ballo, non ci rimetto. Cerco di lasciare solo ciò che è assolutamente indispensabile, e quindi in quello spettacolo ci stanno quattro lampadine e una sedia, in altri spettacoli c'è una sedia e due fari appoggiati a terra, in un altro non c'è niente, racconto io da solo. Appunto, il problema non è tanto perché c'è soltanto questo, la questione vera insomma, del teatro e non solo dovrebbe essere perché c'è poi tutto il resto se non è indispensabile.
La replica dell'8 agosto a Bologna è l'ultimo spettacolo inserito all'interno di una rassegna Il Nuovo Teatro e la Memoria. Rappresenterai lo spettacolo in uno spazio particolare, il Parco Antistante, il Museo per la Memoria di Ustica, altra strage, 27 giugno 1980, 81 le vittime.
Il motivo per il quale non sappiamo, non conosciamo i nomi dei colpevoli, cioè è difficile insomma capirlo, perché se non conosciamo i nomi dei colpevoli non conosciamo neanche il motivo per il quale non li conosciamo, insomma. Ne possiamo intuire molti, insomma, pensiamo che il motivo sia che sono persone molto importanti, quindi difficilmente raggiungibili, ma anche quando li sappiamo i nomi, poi queste persone restano non tanto impunite, perché poi è un brutto termine impunito, insomma, ed è una brutta cosa mandare le persone in galera. In questi ultimi anni c'è molto la tendenza a dire quello dovrebbe finire in galera, quello è un avanzo di galera, cioè, alcuni partiti hanno fondato, diciamo, tutta la loro politica sull'idea di mandare in galera le persone. La galera è un brutto posto, insomma, non ci dovrebbe finire nessuno, ma la galera stessa, il manicomio, la galera sono invenzioni delle culture dominanti, per cui l'idea di punizione non è già, insomma, mi trova in linea di massima poco d'accordo. Ma a parte questo, noi continuamente, non soltanto rispetto a quello che è successo a Ustica piuttosto che a Bologna, l'Italicus, Piazza Fontana e quant'altro, ci troviamo davanti, in quei casi noi ci troviamo davanti ad eventi che non riusciamo proprio a tenere in mano, insomma, a gestire, perché vediamo, sentiamo che sono gestiti da altri, ma continuamente noi ci troviamo in situazioni del genere. E allora un ragazzo viene bastonato in strada da quattro poliziotti, e questi quattro poliziotti riescono in una maniera o nell'altra, appunto, a non andare in galera, ma neanche 5 minuti, perché gli danno meno di 4 anni, e in base all'indulto del 2006 se ne restano a casa semplicemente. Un poliziotto della polizia stradale spara da una parte all'altra dell'autostrada, muore un ragazzo, e questo poliziotto, anche lui, insomma, a parte la sua condizione psicologica, per il resto se ne torna a casa tranquillo. Un altro poliziotto spara a un ragazzo durante il G8 a Genova, e la condizione è la stessa. Insomma, noi continuamente ci troviamo davanti a situazioni del genere, e ancora scendendo più nel piccolo, questo rapporto di egemonia subalternità lo sentiamo sul posto di lavoro, lo sentiamo nell'ospedale. Io poco tempo fa sono stato a Taranto ad un incontro ai Tamburi, insomma, questo quartiere che sta proprio a ridosso del siderurgico, e c'è una persona, ha parlato e ha detto: 6 anni fa in questo giorno è morta mia figlia, è morta in ospedale. Io non ho chiesto ai medici che la facessero vivere, ho chiesto che ci avesse un respiratore, cioè piccolo, pediatrico, per la dimensione della sua bocca, e non si è trovato neanche quello. Ho chiesto che morisse in maniera dignitosa, neanche questo mi hanno dato. Per cui noi continuamente ci troviamo di fronte ad una, alla nostra condizione, che è una condizione di subalternità rispetto a qualcun altro, che è lo Stato, che è un potere che non riusciamo neanche a vedere, che è la divisa, che è il superiore nell'ufficio e quant'altro. Ma perché effettivamente noi continuiamo a vivere in questo modello sociale una condizione di conflitto di classe fortissima, solo che poi ci hanno insegnato che i conflitti sono altri, i conflitti sono quelli etnici, i conflitti sono Israele-Palestina e quant'altro, e quindi a noi ci sembra che deve vivere in pace. Invece non viviamo in pace, viviamo in guerra. Questa guerra non è una guerra tra nazioni, ma è una guerra tra classi sociali e tra individui che appartengono a queste differenti classi sociali. Prima dicevo, la memoria in questi ultimi anni sta diventando un discorso abbastanza pericoloso, nel senso, siamo passati da un'idea della memoria nostalgica, a mia nonna che diceva se stava meglio o se stava peggio, una volta tenevamo le chiavi sulla porta di casa, non c'erano i ladri, non c'era tanta violenza. Io rispondevo a mia nonna, dico: nonna, cioè, tu hai vissuto 2 guerre mondiali, a bomba atomica, come non c'era violenza una volta, ce n'era assai anche una volta, insomma. E quindi siamo passati da un'idea della memoria nostalgica, cioè che il passato è sempre meglio del presente, a un'idea della memoria consolatoria, cioè che il passato è sempre peggio del presente. E quindi si sono coniate tutte queste frasi retoriche tipo "per non dimenticare", "chi non ha memoria non ha futuro", no? Queste sono frasi pericolose, perché poi chi le dice acquista come una patente, no? E quindi dice: ah, beh, quello lì ha detto una cosa importante. Ecco, invece, più che la memoria, io penserei al ricordare, e ricordare per forza individuale, cioè le persone ricordano, la memoria non esiste, la memoria la memoria è il computer, insomma, però è una cosa che deleghi a un supporto che sta all'interno di un pezzo di plastica, insomma. C'è il ricordare, e il ricordare deve servire, deve essere uno strumento, nel senso, se mi serve allora ricordo, se non mi serve meglio dimenticare anche. Guarda quante volte noi ricordiamo in passato per negare quello che accade nel presente, e quindi diciamo: durante la seconda guerra mondiale c'è stato un genocidio, e parlare di quel genocidio terribile, terrificante, orribile, usa tutti gli aggettivi che vuoi, ricordiamo quel genocidio in realtà per coprire quello che sta accadendo oggi. Allora il passato ci serve presenza è uno strumento per interpretare il presente, se no dimentichiamocelo. Se ricordare il passato è solamente una maniera per non vedere a quello che accade oggi, per cui sì, ricordiamo Ustica, ricordiamo la stazione di Bologna, ricordiamo l'Italicus, ricordiamo Piazza della Loggia, ricordiamo tutto, se questo ci serve per capire quello che accade oggi.